Il titolo l'avete sentito, è L'antropologia cristiana e gli interrogativi delle neuroscienze. L'ho tratto questo tema in tre momenti. Il primo, uno status questionis, cosa si intende per antropologia cristiana e neuroscienze. Il secondo, i limiti e i confini delle proposte delle neuroscienze. Terzo, qual è il ruolo dell'antropologia cristiana di fronte a queste sfide. Allora, il Concilio Vaticano II, ovviamente prescindendo da ogni dato delle neuroscienze, ha descritto il composto umano in questi termini: unità di anima e di corpo. L'uomo sintetizza in sé, per la stessa sua condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. E poi, non è lecito dunque disprezzare la vita corporale dell'uomo. Al contrario, questi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla resurrezione dell'ultimo giorno. La mentalità scientifica contemporanea considera questa impostazione conciliare ormai inattuale e poco fondata, perché frutto di mancate conoscenze fisiologiche. Perciò, in base alla sua forte caratterizzazione naturalistica della conoscenza e della prassi, vorrebbe affiancarla o addirittura sostituirla con quella dell'uomo neuronale, secondo il titolo di un saggio di Jean-Pierre Changé. In ultima analisi, per gli esponenti delle scienze neurologiche, non avrebbe più senso parlare dell'esistenza dell'anima spirituale e dell'uomo come di un essere razionale composto di anima e di corpo. Ci si deve occupare invece di trasferimento delle nostre capacità cerebrali in un computer, di intelligenza artificiale, di immortalità digitale, di nanotecnologie e di biotecnologie. I limiti biologici della libertà, della coscienza, della mortalità saranno superati dall'avvento di un'altra umanità, di un'altra società in cui l'uomo sarebbe sorpassato da un ibrido biologico informatico denominato cyborg. Alla luce di questa situazione culturale, è sicuramente molto significativo che nell'anno internazionale del cervello, cui l'Europa dedica particolare attenzione, anche il simposio rosminiano dedichi i momenti di riflessione al rapporto tra le neuroscienze e l'antropologia cristiana, e in modo particolare alla funzione del cervello nel composto umano. Già nel V secolo a.C., il padre della medicina occidentale, Ippocrate, scriveva: «L'uomo dovrebbe sapere che è dal cervello, e dal cervello soltanto, che nascono il piacere e la gioia e il riso, come il dispiacere, il dolore e la paura. Tramite esso, in particolare, pensiamo, vediamo, udiamo e distinguiamo il brutto dal bello, il male dal bene, ciò che è gradito da ciò che è sgradito». In effetti, il cervello umano, con i suoi 100 miliardi di neuroni e un numero molto maggiore di cellule di sostegno, è un organo straordinario del composto umano, molto più potente e più sofisticato degli attuali supercomputer esistenti al mondo. Inoltre, le neuroscienze trovano applicazioni in una serie sempre più nutrita di discipline. Il marketing, per esempio, utilizza i dati delle neuroscienze per rendere più appetibili le confezioni dei prodotti alimentari. Gli uffici del personale delle aziende americane ricorrono ad esse per capire come il cervello umano funzioni al massimo in brevi periodi di attività intensa, che vanno interrotti da paure regolari secondo una particolare scansione. Il professor Lorizio ha determinato che questa pausa è di mezz'ora, tra, hai detto prima, insomma, due interventi di due vescovi, poi mezz'ora di intervallo per riprendere un po' a pensare. Ecco. Non è un'azienda americana, però più o meno, insomma, fa... ci vuole una pausa per ripensare. Joseph Ledoux, in uno studio sul funzionamento del cervello e sulla spiegazione della nostra autocoscienza, afferma che non solo le nostre attività mentali sono il frutto di processi fisici, ma questi ultimi plasmerebbero l'intera esperienza. In una parola, noi saremmo le nostre sinapsi. E infatti la plasticità delle connessioni sinaptiche, delle trasmissioni degli impulsi da un neurone all'altro, che costituisce la base dell'apprendimento e della memoria e permette di chiarire l'emergere di quel senso di continuità necessario alla costituzione della personalità. Memoria, emozione e motivazione sono gli elementi di una mente tripartita che, grazie a processi per lo più inconsci, produce la nostra consapevolezza. In altri termini, le neuroscienze ci dicono che i circuiti cerebrali sono a fondamento delle nostre emozioni e che questi processi sono strettamente legati in senso biologico ai processi cognitivi. Mi fermo qui, che altrimenti veramente rischiamo di fermare il pensiero. Ora, le tesi delle neuroscienze e delle neurofilosofie sull'uomo neuronale, per quanto sempre più invadenti il campo dell'antropologia, non sono per niente né scontate e né tantomeno omogenee. Da una parte ci sono i deterministi convinti, che negano l'esistenza del libero arbitrio. Questa negazione è condivisa non solo da chi si occupa di neuroscienze, ma anche da scienziati o filosofi vicini al mondo della intelligenza artificiale, cosiddetta forte. Secondo questi autori, noi non saremmo liberi, perché le funzioni mentali sarebbero, come riteneva Spinoza, il risultato di processi fisici elementari, a loro volta direttamente determinati dai soli stimoli ambientali. Oppure, perché come hanno affermato il pioniere delle scienze cognitive, Marvin Minsky, e il filosofo matematico Douglas Hofstadter, la mente sarebbe solo un algoritmo capace di girare in un organo biologico esattamente come in un computer. Il computer che ne simuli gli aspetti essenziali e quindi risponderebbe sempre nello stesso modo agli stessi input. D'altra parte c'è il fronte di coloro che sostengono che noi siamo liberi. Nell'ambito scientifico si ricorre all'applicazione della meccanica quantistica. Il loro capostipite può essere considerato il filosofo e matematico Roger Penrose. Per il matematico americano, la mente umana non sarebbe capace soltanto di un pensiero deduttivo, ossia algoritmico, ma anche associativo. Tanto vero che, ad esempio, di fronte a dilemmi insolubili per le macchine, tipo quello dell'acido di Buridano, riusciamo a decidere. Ci sarebbe quindi qualcosa nel nostro cervello che ci permetterebbe di uscire da tali situazioni problematiche, che può essere identificato in una casualità latente che permetterebbe, a fronte dello stesso input, di produrre output diversi, ossia in sostanza di scegliere. Una casualità dovuta alla indeterminazione intrinseca dei processi avvenuti su scala atomica e molecolare. Vi risparmio il modo con cui alcuni attualmente cercano di spiegare la libertà a partire però dalla determinazione delle neuroscienze. modo particolare Edelman, John Searle e così via. Il testo poi verrà distribuito, ci sono tutte quante le documentazioni, però nell'ambito adesso dell'esposizione sarebbe un po' troppo. Ho detto semplicemente ecco, che ci sono effettivamente dei limiti e contro le tesi delle neuroscienze, per esempio, secondo la quale gli esseri umani sarebbero macchine biologiche, prive di libero arbitrio perché soggette alle leggi fisiche che governano il mondo, si è espresso molto chiaramente Michael Gazzaniga, professore di psicologia presso l'Università della California di Santa Barbara. Egli propone una tesi in controtendenza: pensieri, percezioni, ricordi ed esercizio della volontà, seppur emergenti da eventi fisici e biologici, non hanno origine in un cervello isolato, ma nelle interazioni di molti cervelli. Una comunità delle menti, quindi, dove nasce e risiede la nostra coscienza. Ponendosi all'incrocio tra scienze cognitive, psicologia, etica e giurisprudenza, nell'opera Chi comanda, stabilisce una relazione fra mente, cervello e comportamento alternativa a chi, sminuendo il concetto di personalità, identifica l'uomo con la sola attività cerebrale e rappresenta l'importante tentativo di dare un senso a ciò che siamo. Questo è il primo punto. Ecco, il secondo punto, allora, problemi e i confini delle neuroscienze. Un piccolo aneddoto prima: quando si è riunita la commissione mista di protestanti e cattolici per una traduzione ecumenica della Bibbia, ci si è trovati anche lì a divergenze abbastanza forti. Per esempio, già nella traduzione del primo versetto della Bibbia, laddove si dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, i protestanti rimproverano ai cattolici di manipolare il testo, perché la parola ebraica per spirito è ruah ed è un elemento, una forza della natura. Allora i cattolici dicono: va bene, cosa proponete allora voi per tradurre esattamente questo testo? Spirava un forte vento. No, questo è un canto alpino, non può essere. Spirava un forte vento. E allora, voi cattolici, cosa proponete? Espirava un vento della Madonna. Per dire, era insomma una proposta, come volete, un po' provocatoria, ma per dire che si discute e si rimane poi ognuno nelle proprie posizioni. Ecco, questo per dire che attualmente non è così risoluto è quel confine tra chi afferma, chi nega, chi tiene una tesi e chi propone un'altra tesi. Quindi, come si vede, il dibattito sull'unità dell'uomo non ha risolto il problema epistemologico di fondo che trae origine dalla divisione tra le due storiche tendenze del pensiero filosofico, quella unitaria e quella dualistica. La prima, che nega la distinzione tra corpo ed anima o mente, e riconduce tutte le attività umane alle strutture fisiologiche dell'organismo, per cui pensare sarebbe semplicemente un processo fisico-chimico. La seconda, che distingue e contrappone corpo ed anima, o spirito o mente, come due realtà ontologicamente diverse e separabili. L'argentino Mario Bunge definisce il rapporto mente-cervello uno dei problemi più vecchi, più interessanti e difficili di quelli situati all'incrocio tra la scienza e la filosofia. Oltre ai problemi epistemologici, nello studio del fenomeno umano permangono anche problemi relativi all'asserita superabilità dei limiti della natura umana. Mentre infatti il MIT di Boston sta cercando il neurone del libero arbitrio, e un suo docente di oftalmologia, Gabriel Kreiman, ricercatore presso il Center for Brain Science, in diversi suoi saggi sostiene di avere una teoria estrema secondo cui non ci sarebbe nulla di realmente libero nel libero arbitrio. Equipe diretta dal John Martin Fisher, professore di filosofia dell'Università di California, invece conduce una ricerca sulla immortalità, finanziata da una borsa di studio di 5 milioni di dollari della John Templeton Foundation. Fisher ritiene di adempiere alla missione di accertare se esistono forme di vita eterna, se esista cioè una realtà ulteriore, soprasensibile, che ci trascenda. E speriamo che lo faccia prima di morire, insomma, questo esperimento, in modo che ne possiamo anche usufruire tutti quanti noi. Ecco. Il biochimico inglese Aubrey de Grey, direttore di un progetto SENSE, è un'abbreviazione, ritiene che la vecchiaia verrà debellata dalla medicina. E l'informatico statunitense Ray Kurzweil, un pioniere dell'intelligenza artificiale, sostiene che il cervello umano sarà trapiantato in un medium non organico. Egli è convinto di raggiungere quella che chiama la singolarità umana, preparata da tre aree: l'ingegneria genetica, la nanotecnologia, l'intelligenza artificiale. L'evoluzione di ciascuna favorisce e accelera l'evoluzione delle altre. Gli esseri umani, grazie a queste tecnologie, saranno in grado di superare la loro biologicità. Lui parla di un'altra, ecco, umanità, di una singolare umanità. È convinto che o prima o dopo si fa la mappatura del cervello e lo si poi trasmette, lo si trasporta in un computer, e questo computer quindi sarebbe, secondo lui, eterno, contrariamente alla tesi della biologicità dell'esistenza umana. Questo ottimismo scientifico, che rasenta l'utopia e una certa visione messianica della scienza, erano denunciati in qualche modo già dal Concilio Vaticano II, Gaudium Spes numero 33 e Apostolica Mactuositate numero 7. Oggi si contesta che l'Homo sapiens si stia avvicinando alla conclusione della sua storia e che la macchina sia la futura staffetta a cui passerà il testimone di tutta la conoscenza umana. Il matematico e astrofisico Stephen Hawking, per quanto sia convinto che Dio non può conciliarsi con la scienza e non sia correlato con il nostro mondo, ha scritto che l'intelligenza delle macchine potrebbe essere un errore, forse il peggiore mai commesso nella storia dell'umanità. Il filosofo della Sorbona, Rémy Brague, si è fatto più volte interprete autorevole della preoccupazione per gli esperimenti dell'ingegneria genetica e delle biotecnologie che minacciano l'umanità dell'uomo. Jean Baudrillard contesta vigorosamente le tesi dell'immortalità fisica e del superamento della biologicità dell'uomo. Secondo lui, l'immortalità è un'illusione tra il sacro e il profano, perseguita sin dagli albori dell'umanità, come testimoniano la storia e la letteratura, dall'epoca di Gilgamesh, 2000 anni prima di Cristo, al Faust di Goethe nell'Ottocento, e ai miti come quello del Graal, la coppa che garantisce l'immortalità a chi beve. È da tempo degli alchimisti che la scienza cerca invano di sottrarre l'uomo allo stato di natura e di condurlo a uno stato di grazia. Il dibattito poi sull'immortalità dell'anima, aperto in Occidente da Platone e ripreso da Tommaso d'Aquino, condiziona il comportamento dell'uomo. Viene denunciata anche la tendenza alla umanizzazione dei robot, che consentirebbe, sotto il controllo di opportuni software etici, di delegare alla macchina decisioni importanti in campo medico, giuridico, economico e militare. Sullo sfondo Tali tentativi alimentano correnti di pensiero transumanista che, mirando a un potenziamento illimitato dell'umano, ne determinerebbero in realtà la dissoluzione, a partire dagli aspetti costitutivi di fragilità e di limite. Il transumanesimo o il postumanesimo mira a cambiare l'uomo e a oltrepassarlo come se l'umano fosse solo una tappa. Jean-Michel Besnier, però, denuncia il paradosso del transumanesimo che pensa al futuro dell'uomo sognandone la scomparsa. Il cyborg diventa un summum dell'umano, ma che non è però più umano. Dominique Lambert, docente dell'Università di Namur, fa notare molto opportunamente che l'accoppiamento uomo-robot potrebbe trovare il suo significato non quando serve a negare la debolezza dell'uomo, come la vecchiaia e la disabilità, ma quando contribuisce a integrarle al meglio le persone che ne soffrono, cioè l'utilizzo positivo per colmare lacune nella vita umana più che creare delle illusioni di un superamento di quelli che sono i limiti insiti nella natura umana. Terzo e ultimo punto, allora, se questa è la realtà, qual è il ruolo dell'antropologia cristiana? Di fronte a queste sfide delle biotecnologie, il ruolo dell'antropologia cristiana è quello di offrire una istanza critica adeguata a stabilire criteri capaci di ricollocare in modo corretto e coerente le neuroscienze in rapporto all'uomo. Quindi non negarle, ma orientarle in modo che siano per la promozione dell'umanità dell'uomo, evitando che esse si riducano o lo distruggano, aumentandolo a dismisura. Se le tesi delle neuroscienze sono insufficienti a descrivere il dinamismo spirituale dell'uomo, se il cervello non spiega del tutto la mente, come ha scritto a suo tempo il massimo studioso del cervello umano John Eccles, se il cervello non spiega chi siamo, come scrivono alcuni studiosi di psicologia e neuropsicologia, ci dovrà pur essere una scienza che offra una integrazione di conoscenza di questo dinamismo cognitivo spirituale e ci dica chi veramente siamo noi. In altri termini, se per conoscere il fenomeno umano non bastano i dati delle conoscenze scientifiche e della sua razionalità, ci devono essere anche altri dati acquisiti da un'altra razionalità capace di dirci qualcosa in più sulla natura delle nostre operazioni. La singolarità del fenomeno umano, infatti, non risiede solo nella maggiore complessità del suo cervello rispetto a quello delle altre specie animali. C'è tutto il mondo dei sentimenti, degli affetti, dell'amore e dell'odio, della gioia e della paura, che non trovano spiegazioni sufficienti nel semplice funzionamento dei neuroni e che invece tradizionalmente trovano la loro sede nell'anima spirituale. Indirettamente si constata che non basta la struttura organica prodigiosamente sofisticata del cervello per spiegarne la condotta, le facoltà e le proprietà dell'essere umano. L'autocoscienza non si può identificare con un'entità biologica o fisiochimica e la neurologia, dal suo canto, non è in grado di affermare che la responsabilità di tutto ciò di cui è capace l'uomo ricade sul cervello. Infine, l'atto di volontà non può essere spiegato come la risultante di stati e processi cerebrali agenti su diverse parti dell'organismo. A partire dunque dai confini delle conoscenze scientifiche e filosofiche, è necessaria allora una razionalità altra rispetto a quella scientifica e a quella filosofica, capace di dare ragione della singolarità del fenomeno umano, in modo particolare dell'esistenza di un principio spirituale che presieda alle azioni superiori delle persone umane. Questa razionalità altra, tra virgolette, per la tradizione cristiana, deriva la sua normatività dall'autorità della parola di Dio. Gli autori che negano l'esistenza del libero arbitrio e quelli che la difendono prescindono ovviamente dall'autorità della parola di Dio e del magistero ecclesiastico ed espongono le loro tesi con il ricorso alla descrizione del funzionamento del cervello, ossia si fermano a descrivere semplicemente come funziona il cervello. Essi non spiegano e non possono spiegare mai il perché l'uomo compia una scelta piuttosto che un'altra. Pensate a tutta la cronaca nera di questi ultimi tempi. Come si spiega che un padre uccida un figlio uccida una madre, o questi crimini che razionalmente non sembrano spiegabili? Il perché esula dalla competenza delle scienze fisiche. La razionalità teologica, invece, con l'autorità della parola di Dio, risponde al perché dell'esistenza della mente e di conseguenza dell'esistenza della libertà e della dignità dell'uomo. La sua risposta, fondata sull'eccedenza della fede, costituisce il di più che integra la, integra la conoscenza scientifica del fenomeno umano. E allora presento, quanto tempo ancora ho? 10 minuti. Tre elementi che l'antropologia cristiana mette in evidenza e che comunque garantiscono in qualche modo la vera natura dell'uomo. Il primo è l'uomo come mistero, il secondo è il senso della libertà umana e terzo il senso della dignità. L'uomo è mistero, l'uomo è libero, l'uomo è degno. Questi sono gli elementi che metto in evidenza per avere un colloquio fecondo con le neuroscienze. Quindi, alla luce di questa razionalità altra, secondo Karl Rahner, l'uomo è anzitutto un mistero e come tale non può essere descritto e definito compiutamente dalle sole scienze umane. Noi non sappiamo veramente che cosa l'uomo sia e che cosa noi siamo. Non esiste una chiara definizione di uomo. Per il teologo della svolta antropologica, in teologia, noi sappiamo molte cose dell'uomo, che ogni giorno le scienze più diverse asseriscono qualcosa di lui, costruiscono delle formule su di lui, ma che tutto ciò non basta a definire però l'uomo. Definire, circoscrivere dando una formula che enumeri adeguatamente tutti gli elementi, diviene possibile soltanto quando si possiede un oggetto concreto composto da elementi essenziali originari che siano entità ultime, in sé comprese, quindi circoscritte da se stesse e limitate. Ma ciò non è possibile farlo quando si parla dell'uomo. Dell'uomo al massimo, qua cito, si potrebbe soltanto dire che è la indefinitibilità ritornante e riflettente su se stessa. Questa è la definizione di Rahner, un po' complicata. L'uomo quindi, per il fatto stesso che è indefinibile, nella sua essenza e nella sua natura, è mistero. Non il mistero nella sua pienezza, perché mistero in tal senso è solamente Dio. Oggi festeggiamo Sant'Agostino. E Sant'Agostino dice appunto che Dio non è comprensibile, si comprendis non est Deus, cioè se effettivamente noi non garantiamo questa sfera di mistero, riduciamo anche Dio a un oggetto della nostra mente e quindi, come dicono alcuni, a un'esigenza dei nostri limiti, per coprire i nostri limiti. Nonostante la indefinibilità dell'uomo, si può dire qualcosa su di lui, se non altro ricorrendo alle parole dei poeti e dei santi. Qui non si può proibire di esprimere le proprie esperienze e le proprie intuizioni. Non solo, ma poiché ci sono delle cose sulle quali l'uomo non può dir niente, sulle quali però non può neppure tacere, è compito della teologia, in quanto scienza, tenere aperta la domanda sull'uomo. Quindi tener conto di questa realtà. L'uomo è un mistero, non può essere spiegato semplicemente con gli esperimenti di laboratorio. Rimane una realtà che trascende la possibilità di poter definire in termini così esatti la sua natura, la sua apertura verso l'infinito, la sua misteriosità. L'uomo è libero. Una volta chiarito che l'uomo è fondamentalmente un mistero, e che questa sua dimensione costitutiva e fondamentale non può essere attinta dai dati delle neuroscienze, ci resta da vedere come la medesima razionalità teologica, in risposta all'interrogativo principale delle scienze neurologiche, garantisca l'esistenza della libertà umana e il fondamento della sua dignità. L'antropologia cristiana conciliare che ho richiamato all'inizio, basandosi sull'autorità della parola di Dio, afferma chiaramente che l'uomo è libero e fonda la sua libertà sul suo essere creato a immagine e somiglianza di Dio. La vera libertà, dice il Concilio, è nell'uomo un segno privilegiato dell'immagine divina. Alla luce della parola di Dio, quindi, la libertà umana è una libertà però partecipata, perché l'uomo non è Dio, ma solo immagine di Dio. L'immagine, infatti, in se stessa è un limite, non è l'archetipo, non è l'originale, ma essa è sempre in rapporto con l'archetipo e con l'originale. La creatura è sempre in rapporto con il creatore. L'uomo, immagine, è in se stesso un limite verso l'alto, perché non è Dio, è un essere che sfida gli dèi, secondo Eschilo, un essere che parla degli dèi, secondo Platone, un essere che parla a Dio, secondo Sant'Agostino, è dalla parte di Dio, è vicino a Dio, parla con Lui, sfida il suo divieto, ma non è Dio. Però è l'immagine di Dio, cioè deriva da Dio, dipende da Dio. Per capire l'uomo bisogna partire da Dio. L'immagine ha in se stessa qualcosa di fragile, di debole, di corrottibile, ma allo stesso tempo ha una valenza di eternità. Essa respinge sia il dualismo ontologico che divide l'uomo in due sostanze, che il monismo materialistico che lo riduce alla sola materia, al cosiddetto uomo neuronale. L'uomo è immagine di Dio in tutta la sua realtà fisica e spirituale ed è a priori un essere responsabile verso Dio e creato per Lui, proprio in base a questa sua somiglianza divina, che costituisce la sua vera dignità, egli è fondamentalmente diverso da tutto il mondo infraumano. Ultimo, l'uomo è degno. Per quanto riguarda il valore della dignità umana, è degno di nota anzitutto il fatto veramente singolare, e cioè che molto spesso la dignità dell'uomo è riconosciuta e promossa a partire da una condizione di indegnità. Secondo questa concezione, l'uomo non perde mai la sua dignità di persona umana, neppure nelle peggiori condizioni di vita e di salute, perché la dignità dell'uomo ha la sua radice nella sussistenza spirituale, nel fatto cioè che è uno spirito, sia pure incarnato in una materia. L'uomo è uno spirito che, a motivo della sua incarnazione nella materia, può andare incontro a condizioni di vita dolorose e gravemente deficitarie, ma che conserva sempre la propria dignità di essere spirituale. È ovvio che se si ha una visione soltanto materialista dell'uomo, per cui egli fa parte dell'universo materiale, e ciò che in lui si designa come spirito, che si esprime nell'intelligenza e nella volontà libera, non è che un prodotto della materia nel suo processo evolutivo, non ha senso parlare di dignità umana. Quando l'uomo è colpito nel suo corpo e nelle sue capacità intellettive e volitive ed è ridotto a vivere una vita quasi solamente vegetativa. Se invece si ha dell'uomo una visione spiritualista, per cui egli conserva il suo essere spirituale anche quando le sue capacità intellettive e volitive sono gravemente colpite nella loro funzionalità e il corpo non è capace di svolgere le sue funzioni essenziali, la dignità della sua persona resta intatta e la sua vita non diventa indegna di essere vissuta. C'è dunque anche nell'apparente indegnità della vita umana una dignità permanente che non può mai essere perduta e che merita rispetto. Si tratta cioè di rispettare la persona umana anche nella sua indegnità, anzi è proprio la condizione di indegnità in cui vivono alcune persone che costituisce la loro dignità che li rende degni di rispetto. In realtà tanto le tradizioni religiose quanto le grandi tradizioni morali, basate sulla razionalità, convengono su questo punto centrale concernente il rispetto della dignità della persona umana. Quest'ultima, cioè, non è rispettabile in primo luogo per le sue qualità eminenti, per i suoi tratti nobili ed elevati, ma proprio laddove perde i tratti di questa elevazione, quando cioè la persona, avendo perduto forma umana, è interamente affidata alla sollecitudine degli altri. Per quanto riguarda le tradizioni morali della sapienza classica, Sofocle fa dire a Edipo, in Edipo a Colono, «E quando io non sono niente che divento veramente un uomo». E l'Edipo uccisore del padre e adultero nei confronti di sua madre. E l'uomo che ha trasgredito questi interdetti fondamentali in cui l'umanità ha tracciato universalmente la frontiera oltre la quale l'uomo sfugge alla comune umanità socializzata. È proprio costui che rivendica di non essere più niente e che in questa sua rivendicazione avanza la pretesa di una umanità autentica. Non è una umanità gloriosa, ma una umanità che non rivendica alcun titolo di nobiltà, se non di fare appello a ogni altro uomo per essere riconosciuto come tale, nonostante tanti aspetti o atti contrari. Il riconoscimento della dignità nella persona indegna è la grande novità che Gesù ha portato nel mondo, quando ha proclamato che il regno di Dio appartiene ai poveri, agli umili, a coloro che sono disprezzati, a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, quando ha guarito ogni sorta di malattie e di infermità, anche le più disumanizzanti come la lebbra, quando ha legato il destino eterno degli uomini alle opere di misericordia verso le persone bisognose o viventi in condizioni di vita indegne, come erano le persone chiuse nelle orribili carceri del suo tempo, quando ha affermato che ciò che viene fatto a queste persone viene fatto a lui, perché egli è presente in quelle persone. Questo principio nuovo nella storia umana, per cui l'uomo è tanto più degno di rispetto e di amore quanto più è debole, è misero, è sofferente, fino a perdere la stessa figura umana, ha cambiato il volto del mondo. Così spesso duro e crudele, dando origine a un aspetto che è specifico della civiltà cristiana, la creazione di istituzioni che si prendono cura delle persone che si trovano in condizioni disumane, i neonati abbandonati, gli orfani, i malati mentali, le persone offerte da malattie incurabili o comportanti gravi malformazioni, i vecchi invalidi abbandonati. Piccolo, l'altro giorno ho assistito a un dibattito sulla Grande Guerra, sapete c'è questo anniversario della Grande Guerra, e si voleva mettere in evidenza il contributo della Chiesa in questo frangente. Il titolo del convegno era La fede nella trincea o nelle trincee. A mio parere è stato trascurato un aspetto importantissimo della funzione del contributo della Chiesa dopo la Grande Guerra. Pensate che una generazione intera di uomini è stata distrutta, ebbene sono stati fondati molti orfanotrofi, proprio per venire incontro a questi bambini che erano privati praticamente di una famiglia e di genitori. Questo aspetto non è stato messo in evidenza, ma è un aspetto fondamentale, perché qui si vede veramente dove la Chiesa interviene a colmare lacune che altre istituzioni non possono colmare. Penso che sia un aspetto interessantissimo da sottolineare a questo riguardo.